Astronauticast. Astronauticast, stagione regolare 11, episodio 18, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Sono Michael Sacchi e questo è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Una settimana scoppiettante per gli appassionati di spazio, una di quelle cose che ci tengono attaccate agli stream. A parlare di questo e di altro, in questo 8 di febbraio 2018 c'è la mia squadra, non mia perché sono il capo o niente assolutamente, semplicemente perché sono i miei compagni, a partire da Verona, Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, bentornati anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Bene, grazie, Vero, e da Modena c'è il nostro Riccardo Rossi.
Un buonasera a tutti, buonasera per opportuni valori di buonasera, dipende quando ci ascoltate, e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast, il podcast in italiano dedicato all'astronautica.
A volte è importante seguirci in diretta, come lo era martedì sera, a volte invece ci si può ascoltare anche guidando, ad esempio andando a lavoro, come mi piace immaginare. Da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. E vi ricordo anche che state seguendo il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio.
E ultimo, ma soltanto perché è lì che tiene in mano i potenziometri della puntata, c'è il Podcon Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti amici ascoltatori, da Marco Zambianchi da Darmstadt, anche questa sera cercando di limitare i danni fatti con il nostro studio. Però ho ritrovato la telecamera HD, non che ci sia niente di granché da vedere, ma almeno sono a livello dei miei colleghi qui che c'hanno tutti, che so, super ultra HD 4K ormai. Quasi tutti, uh-huh. Quasi tutti.
Vabbè, io ho una telecamera HD col campo largo che poi viene fatta passare come un cammello nella cruna del lago dentro nella banda della periferia di Monaco. Ma va bene così. Allora, una puntata in cui penso che il ruolo del leone la farà il Falcon Heavy, come è stato martedì sera quando abbiamo fatto una diretta improvvisata per vedere che cosa ci ha regalato SpaceX. Direi che anche sul forum la discussione è stata monotematica questa settimana.
Sì, è stato l'avvenimento centrale dell'attualità spaziale, e non solo seguito da tutti noi appassionati di spazio, da noi Space Geek, Space Nerd, ma anche da un pubblico più vasto. E si è visto questo proprio dall'entusiasmo con cui è stata seguita la vostra diretta improvvisata. Quindi cominciamo subito con ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. Ci auguriamo che siano tornati per degli approfondimenti. Magari cercheremo di rispondere a qualcuna delle domande che sono rimaste aperte l'altra sera. Direi che potremmo cominciare magari mostrando, riproponendo le immagini della diretta del lancio del Falcon Heavy, poi per commentarle e per prendere spunto, per fare dei commenti ed eventualmente riproporre le vostre domande. Che ne dite?
Sì, magari possiamo anche partire spiegando un attimo che cos'è questo Falcon Heavy, anche perché magari molte persone si sono avvicinate a questa cosa proprio perché questo lancio ha avuto una risonanza abbastanza grande anche sui media generalisti. E cioè, questo razzo, il Falcon Heavy, non è una cosa che è spuntata dal nulla. Questa azienda che si chiama SpaceX non è che da un giorno all'altro ha deciso di lanciare questo tipo di vettore, ma in realtà c'è una lunga storia che ha portato aiutato a, ad arrivare a questo risultato. SpaceX è un'azienda privata che ha cominciato prima con un piccolo lanciatore che si chiamava Falcon 1 a tentare di poter fornire un'offerta commerciale per eventuali clienti paganti per portare i propri payload in orbita. Nel 2008 il Falcon 1 riesce per la prima volta a portare un carico utile in orbita ed è già nel 2008 è stato un risultato storico perché era appunto la prima azienda privata che aveva compiuto una impresa del genere. Dopo questa, diciamo, cosa è stato tutto un crescendo. Adesso non voglio andare nei dettagli, anche perché A non li so e B se seguissimo pedissequamente tutti i lanci che sono stati fatti dal 2008 a oggi non finiremo più. Comunque potete immaginare, il Falcon 1 dopo poco è stato dismesso a favore dello sviluppo del Falcon 9, che è il Falcon 9 è quello che ha tenuto banco negli ultimi anni, che è un lanciatore, diciamo, di media portata, ma già da quando il Falcon 9 cominciava a mettere piede, a prendere forma, a diventare qualcosa di più di un progetto sulla carta, la proposta di SpaceX era anche di fare un lanciatore pesante, appunto il Falcon Heavy, che visivamente non è altro che tre Falcon 9, uno attaccato a quell'altro. Detta così potrebbe sembrare anche una cosa semplice da realizzare, ma in realtà se ne sono accorti anche SpaceX stessi che non era poi una cosa così semplice, anche perché le tempistiche che avevano dato erano ben diverse da quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Ma c'è da dire che comunque, visto il risultato che andremo tra poco a commentare, non ci dispiace che magari ci abbiano messo un po' più di tempo, ma abbiano raggiunto il risultato. Allora, questi tre Falcon 9 attaccati hanno giustamente, ci potete arrivare anche se non siete esperti di razzi, hanno una potenza maggiore, quindi questo razzo è capace di portare più carico utile in orbita. E nella fattispecie, adesso che possiamo dire che è operativo, riesce a trasportare il doppio del vettore pesante attualmente disponibile, che è il Delta 4 Heavy. E di fatto quindi prende doppia questa capacità di carico. Però, per avere un termine di paragone, un Saturno 5 riusciva a portare più del doppio di un Falcon Heavy, così potete avere già un'idea di quello che succede. Il vantaggio del Falcon Heavy è che i costi, in teoria, per un eventuale committente pagante sono enormemente più vantaggiosi rispetto a quelli di un Delta 4 Heavy. Conti alla mano ancora non riusciamo a fare, perché giustamente dobbiamo vedere un po' questo sistema a regime. Con un lancio solo di test ovviamente questi tipi di calcoli non li possiamo fare, però la strada è sicuramente aperta e il mercato per un lanciatore pesante può anche aprirsi, anche perché avendo una capacità di carico così grande nessuno vieta magari che due aziende che abbiano due satelliti che magari potevano imbarcare su un Delta 4 Heavy possono mettere d'accordo, perché no, a caricare sullo stesso payload se le orbite lo consentono. Queste sono, ok, mie supposizioni, però per dire, sono possibilità. E fa ridere un po' vedere anche un po' le reazioni che ci sono state sui vari social media. C'è un tweet che mi ha fatto venire molto in mente, tipo quando il sindaco di Roma è diventato uno del Movimento 5 Stelle, che hanno subito, quando è venuta a piovere a Roma, che c'era amministrazione 5 Stelle, sono finiti sott'acqua ancora e sono subito andati a pescare un tweet della stessa amministrazione che diceva Roma ancora sott'acqua, andiamo in giro coi canotti. E stessa cosa è successa qua, perché uno è andato a pescare un tweet di Bolden, cioè l'amministratore della NASA, che in occasione del primo lancio o dei primi lanci di successo del Falcon 9 diceva congratulazioni a SpaceX per questo bel vettore, sappiamo che hanno anche il Falcon in cantiere, ma noi abbiamo SLS che è una realtà. In realtà
sembra uno di quei tweet che vengono attribuiti a Trump, che a volte sono veri, a volte sono no.
Infatti sarà poi insomma lo potete capire anche voi col fatto che questa notizia è esplosa anche così è uscita un attimo fuori dal campo degli appassionati dell'astronautica, se ne sono viste un po' di tutti i colori. La missione del Falcon Heavy in cosa consiste? Vabbè, molti di voi avranno visto questa macchina volare nello spazio e si sono chiesti perché. No, la spiegazione di questa cosa va vista un po' più a monte, nel senso che essendo il primo lancio di questo vettore, come carico utile si è deciso di non mettere nulla di costoso, non mettere un satellite magari operativo di una qualche azienda pagante.
Per dare un'idea, un paragone... Il primo volo con rientro di una capsula Dragon, che è la capsula utilizzata da SpaceX per portare cargo a bordo della stazione spaziale e farla riportare a terra, aveva lì l'obiettivo era portare qualcosa in orbita e riportarla a terra, aveva una forma di formaggio, quindi più o meno quello è il livello di sofisticatezza del payload e dell'importanza del payload della prima missione. In questo caso, Ricky?
Non dico sempre che sia la procedura standard quello di fare un primo lancio senza avere carichi utili preziosi, cioè la prima cosa che mi viene in mente è lo Space Shuttle, che è il primo volo, è stato fatto con degli esseri umani a bordo, però diciamo che nella gran parte dei casi il primo volo di prova giustamente si fa un approccio conservativo ovviamente, e in questo caso, visto che questo oggetto era la prima volta che volava, la preoccupazione maggiore era che volasse, che non esplodesse, che non ci fossero dei problemi gravi al lanciatore stesso. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo subito dopo 20 secondi dal lancio, quando abbiamo visto che comunque il razzo si è allontanato perfettamente dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, e da lì in poi abbiamo potuto seguire il razzo durante la sua ascesa. Prima di arrivare, diciamo, in orbita c'erano due eventi fondamentali che tutti quanti eravamo curiosi di vedere. Il primo, il rientro dei primi due stadi in questo caso. Il Falcon 9, è il vettore precedente a questo, aveva il primo stadio che rientrava autonomamente alla base di partenza, e quindi può essere completamente recuperato con minime spese di insomma, ricondizionamento. E in questo caso ci sono due booster laterali che sono fatti da due Falcon 9, quindi giustamente si è provato a recuperare entrambi di questi due booster. La cosa è avvenuta con successo e il rientro sulla landing zone 1 di Cape Canaveral è avvenuto con successo, con i razzi che hanno toccato suolo quasi contemporaneamente. C'è stata giusto una lieve differenza tra due, ma ci sta, insomma, la dinamica di volo non può essere identica per i due vettori.
Ma mi sembra, non ho verificato, ma mi sembra che anche nei rendering originali ci fosse quella piccola differenza che poi c'è stata.
Sì, avranno detto dai, non fare copia e incolla con un offset dell'atterraggio dell'altro booster, fai qualcosa. Poi c'era da recuperare anche lo stadio centrale. Ecco, lo stadio centrale non è proprio un Falcon 9. Eh sì, nella forma e visivamente molto molto simile, però in realtà era una cosa completamente nuova. Addirittura i due booster laterali sono stati utilizzati, due Falcon 9 già utilizzati, proprio per farvi capire che il design di questo razzo è fatto per essere modulare in questa maniera, mentre il razzo centrale ha delle diversità, e purtroppo lo stadio centrale non ha funzionato bene nella fase di rientro. Il core stage, lo stadio centrale del Falcon Heavy, ha continuato a funzionare circa per 30 secondi dopo che si sono staccati i due booster laterali per dare la massima spinta possibile allo stadio superiore, dopodiché si è sganciato e ha cominciato la sua discesa, non più verso il Kennedy Space Center, ma come sapete, se ci seguite, ad un certo punto il razzo arriva talmente veloce e si allontana talmente tanto dalla base di lancio di partenza che non ha tutto il carburante per frenare completamente la sua corsa e fare un'inversione di marcia completa. Però SpaceX ha pensato appunto alla soluzione intermedia, cioè quella di mettere una piattaforma automatizzata, una barca, una drone ship, una nave drone, una chiatta drone, che andando al largo delle coste della Florida può, diciamo, avvicinarsi di più a quello che è il punto di atterraggio del core centrale e cercare di recuperarlo. Questa manovra era anche per il Falcon 9, che adesso è assolutamente una cosa consolidata, è stata più difficile da raggiungere. E anche in questo caso diciamo che per il primo tentativo la cosa non è andata a buon fine. Questo perché era previsto che il core stage durante il suo rientro avrebbe dovuto accendere 3 dei suoi 9 motori a razzo. In realtà se ne è acceso solo uno, quello centrale, credo, e questo non le ha dato la spinta sufficiente per rallentare. Quindi da quello che abbiamo letto si deve essere schiantato circa a 300 miglia orarie vicino alla Chiatta. Anche lì non abbiamo capito se sei andato sopra, se è andato a 100 metri di distanza, perché in alcune fonti ci viene detto che la Chiatta è stata danneggiata e in altre fonti non si sa. La Chiatta comunque sta tornando al porto. Su Veronica ha postato sulla nostra account di Facebook diciamo la drone ship all'orizzonte. Adesso è ancora troppo lontana per capire se ha dei danni visibili, comunque quantomeno non è affondata, e quindi queste le faremo le considerazioni del caso dopo. E quindi questa è l'unica diciamo pecca che di questo primo lancio inaugurale. Dopodiché l'Upper Stage, lo stato superiore, ha continuato la sua corsa ed è arrivato in orbita rilasciando appunto questo carico che abbiamo definito inutile, questo equivalente di forma di formaggio, in questo caso una Tesla Roadster. Tesla Roadster perché? Perché comunque Elon Musk, che è l'amministratore di SpaceX, sapete benissimo che è anche l'amministratore della Tesla Motor, e quindi giustamente ha pensato bene di sfruttare l'occasione per farsi pubblicità, perché no? Direi che c'è proprio riuscito, perché se in questi 2 giorni guardate in giro su Twitter quante foto avete visto della Tesla con la Terra nello sfondo, beh, insomma se ne è parlato ovunque. E la Tesla, che non solo era solo l'auto, ma c'era anche un simpatico manichino che indossava la tuta spaziale che SpaceX conta di dare agli astronauti che in futuro voleranno con la capsula Dragon 2, quella che può supportare un equipaggio, ed è stato sparato fuori dall'orbita terrestre. Sapevamo che c'era questa auto, sapevamo che c'erano delle telecamere, perché dalle foto che abbiamo visto si vedevano molto bene i trespoli con le macchine fotografiche piazzate intorno all'auto, però mai avremmo immaginato che subito dopo queste immagini ci siano state offerte in diretta. Quindi è stato molto molto bello, è stata una bella sorpresa. Si è vociferato che queste immagini sarebbero durate anche 12 ore se la batteria avesse tenuto botta. Ne abbiamo viste 4, ma insomma, ma chi se ne frega, nel senso, è stato bello vedere questa cosa e nessuno se l'aspettava, e quindi ci siamo goduti la Tesla con la Terra dietro di sé, con delle immagini a metà tra la fantascienza e la tamarrata, perché insomma non ci nascondiamo dietro a queste cose.
Elon Musk, scusa, ti interrompo un attimo, in merito a queste immagini, durante la conferenza post lancio una giornalista gli ha chiesto cosa ha provato nel vedere la sua macchina andare nello spazio, e lui stesso ha detto una cosa assurda, ho pensato che sono realmente vere perché sembrano talmente finte che non può essere, perché noi di CGI ce ne intendiamo, l'avremmo fatto molto meglio, invece sembrano finte, quindi devono essere
un argomento
per forza simile
vero. Era saltato fuori, se vi ricordate, quando era stata ripresa la prima attività extraveicolare cinese. C'erano stati i soliti complottisti che avevano fatto notare che, secondo me, proprio per perché sperimentavamo per le prime volte le immagini HD dallo spazio, quanto finte sembrassero le riprese video che arrivavano dalla Shenzhou. Erano bellissime, dettagliatissime, molto diverse da quelle foto e da quelle immagini, da quei video tipici del programma Apollo prima e Shuttle poi, che, se ricordate ragazzi, ci guardavamo nei video a 56k dal sito della NASA, no? Facevano lo streaming doppio, e quello deluxe era quello 56k, comunque formato fazzoletto. Oggi invece abbiamo delle immagini straordinarie che appunto sono difficili da distinguere dal CGI che si fa con la computer grafica, insomma.
Come nel frattempo nella riproposizione del lancio siamo arrivati al momento dell'apertura del fairing, e come ho detto durante la diretta, un po' come tutti abbiamo alzato qualche sopracciglio a questa scelta, che sembra la classica cosa eccentrica del miliardario di mettersi la propria macchina nello spazio, che sboronata. No, tutti abbiamo avuto questo problema. Ho visto anche un tweet di Sarcastic Rover, che è quell'account che fa finta di essere un rover su Marte e scrive delle cose abbastanza simpatiche, in cui diceva: oh, ragazzi, è perfettamente ok pensare che è una figata e che è assolutamente ridicolo. Si possono provare due cose allo stesso momento, è valido. Ed ho dovuto fare pace con me stesso nel momento in cui si è aperto il fairing, perché ho detto, ok, va bene così, ha fatto bene. Che poi si possono continuare a fare gli stessi discorsi di prima, ma è assolutamente innegabile che l'impatto di vedere quella macchina sbucare dal fairing del Falcon Heavy è stato particolarmente
Elon Musk sta percorrendo nuove strade, non soltanto in ambito tecnologico e spaziale, ma proprio anche nell'ambito della comunicazione, dell'arte, nel preparare queste sue missioni, insomma. Quindi si discuterà anche da questo punto di vista più filosofico, più artistico, oltre che dal punto di vista prettamente tecnologico.
Da questo punto di vista, Paolo, devo dire che sono rimasto sorpreso in due sensi da uno dei payload minori, se vogliamo chiamarli così, della Tesla o di questo lancio originale. In particolare mi riferisco a questo disco ottico, a questa arca che SpaceX ha deciso di mettere a bordo. Ricordo che nel cassettino della Roadster era presente una copia del ciclo della fondazione di Asimov sotto forma di supporto ottico, teoricamente un supporto adatto anche a resistere alle condizioni abbastanza proibitive dello spazio, che insomma non è certamente semplice dal punto di vista dei materiali. E è una strizzata d'occhio al mondo degli appassionati della fantascienza, ma anche una scelta letteraria ben precisa, perché nel ciclo della fondazione il mondo, l'universo a dire il vero, la galassia dipinta da Asimov è quella di una specie che si è mossa da millenni ormai fuori dalla sua culla, al punto che della Terra non c'è più traccia, non si sa nemmeno più dove sia la Terra, è diventata pienamente una specie multiplanetaria.
Come l'Africa per il genere umano, che non si sa bene se il genere umano ha avuto luogo lì, si fanno delle ipotesi. Mi ricordo in una parte della fondazione si dice, si parla o del sistema solare o di Alfa Centauri come la culla dell'umanità.
Esatto, e quindi questa cosa mi ha sorpreso. Dall'altra parte mi ha sorpreso perché l'ho scoperto solo durante la diretta, non avevo visto da nessuna parte, su nessun comunicato stampa, nemmeno sul press kit, la presenza di questo oggetto che ho trovato particolarmente poetica. Dall'altra parte, e come dicevi tu Paolo, Elon Musk è stato molto bravo naturalmente a circondarsi di collaboratori che gli hanno fatto notare quanto sia importante anche il divulgare bene quello che fa. Lui è un genio del marketing, ma anche un'ottima squadra di tecnici, perché le riprese che stiamo vedendo in questo momento in diretta sono il frutto anche di sostanzialmente telecamere molto avanzate montate a quello che sono dei veri e propri telescopi, che hanno consentito di seguire sia nella fase di ascesa che di discesa dei due booster laterali le immagini, gustandosele in una maniera straordinaria. Sono un vero e proprio spettacolo, vederlo dal vivo è stato quasi commovente. E se hanno conquistato una persona che davvero non gli interessa nulla di spazio, come mia moglie si è venuta a sedere, guardare le immagini, dice, che figata, ecco, se l'ha detto lei che zero proprio di spazio, vuol dire che Elon Musk ha centrato l'obiettivo di trascinare nell'entusiasmo anche coloro che non si sono mai interessati di questa cosa, e questa è la sua più grande vittoria comunicativa, è che di SpaceX parlano assolutamente tutti adesso. Questo tanto di cappello.
E cerchiamo anche di capire che fine ha fatto questa Roadster, dove sta andando.
Esatto, forse questo è l'ultimo giallo di questo, se vogliamo chiamarlo giallo, di questa missione, perché sono tutte le speculazioni che sono state fatte sulla sua traiettoria finale. Probabilmente questa confusione è nata anche perché, cioè, SpaceX non è che abbia presentato un press kit tipo di Curiosity. Noi sapevamo di Curiosity prima che partisse, quando avrebbe acceso i razzi, cosa avrebbe fatto in fase d'atterraggio, cioè avevamo la timeline minuto per minuto di dal decollo all'atterraggio su Marte. Per quanto riguarda questa Tesla, che pian piano abbiamo scoperto essersi intanto una Tesla dentro questo fairing, che all'inizio non si sapeva nulla, la prima, così diciamo, la dichiarazione che si trova più indietro è quella proprio di Musk, che aveva detto spediremo la Tesla a lambire l'orbita di Marte, e questo secondo me ha generato tanta confusione, perché le persone hanno ovviamente confuso questa affermazione col fatto andrà su Marte, magari in orbita su Marte, però in realtà non voleva dire nient'altro che la Tesla sarebbe stata immessa in un'orbita attorno al Sole, chiaramente molto ellittica, con il punto più lontano della sua orbita, il suo afelio, alla stessa distanza che a cui orbita Marte, ma questo non voleva dire che andasse su Marte. E questa l'ultima accensione del terzo stadio, che è quella che diciamo ha portato la Tesla fuori dall'orbita terrestre, era quella decisiva per stabilire questa rotta, questa traiettoria, anche perché dopo lo stadio superiore non ha più possibilità di funzionare, cioè almeno di clamorose sorprese, ma direi proprio di no. E la cosa interessante, la cosa strana, è che questa accensione è stata più forte di quello che tutti si aspettavano, anche da quelle animazioni preliminari in cui si vedeva questa orbita che appunto lambiva l'orbita marziana. Ma poco dopo Musk ha twittato, anzi su Instagram con Sicumera è intervenuto: ah, siamo andati ben oltre Marte, arriveremo alla fascia d'asteroidi. Però, cioè, come ci siamo anche noi di Forum Astronautico, ci siamo un po' guardati, ma cioè no, nel senso, fai un piano di volo preciso, cosa vuol dire che sbagli così tanto il calcolo e poi dopo dichiari che magari era una cosa, anzi un plus questa cosa? Quindi anche lì, cioè, di tutto è saltato fuori, c'è chi dice, ma no, avrà voluto provare a esaurire tutto il carburante dello stadio, vedere quanta spinta riusciva a dare.
Come giocare a Blackjack ho fatto 22, che è molto più di 21.
E quindi lì sinceramente non si può dire. Poi tra l'altro stamane sono usciti i primi dati ufficiali del JPL che hanno iniziato a calcolare con i loro strumenti l'orbita. In realtà non arriverebbe neanche a diciamo verso Cerere, verso le 2,7 unità astronomiche, ma si fermerebbe a metà strada tra quella che è l'orbita di Marte e quella della fascia degli asteroidi. Il periodo di questa orbita è di circa 590 anni, cioè 590 anni tornerà a lambire l'orbita terrestre, però state tranquilli che tipo 590 non è divisibile per 365, quindi non è che ci tornerà a colpire, ma inizierà così a danzare in eterno in questa orbita ellittica che, vabbè, sì, per opportuni tempi lunghi magari qualche perturbazione gravitazionale la farà precipitare da qualche parte, ma per adesso potete...
Ricky, probabilmente 590 giorni?
Sì.
Hai detto anni.
Ah, da anni, 590 anni, scusate, che non è divisibile per i tre, per l'anno, per i, cioè no, 590 giorni, 590 giorni che non è divisibile per 365 giorni della rivoluzione terrestre, quindi non è che sono due... uno multiplo dell'altro. E niente, quindi rimarrà questa orbita di 590 giorni attorno al Sole, e a salvo ulteriori sviluppi, ma non penso proprio. La batteria penso che sarà già esaurita abbondantemente, la macchina almeno esternamente e lo stadio superiore non presentava pannelli solari, quindi non c'è modo di ricaricare la batteria, sempre a meno che qualcuno non abbia nascosto un generatore di radioisotopi dentro, ma non penso
proprio.
Non è una DeLorean. Quindi non è una DeLorean, esatto.
Vedo che ci sono delle domande già che ci stanno facendo gli ascoltatori. Veronica, ne ha raccolta qualcuna?
Sì, chiedono, ma sono bene o male le domande che abbiamo visto nei social durante la giornata di oggi. E chiedono ad esempio se la Tesla è ancora attaccata al secondo stadio e se sono previste correzioni di rotta. Allora sì, la Tesla rimane attaccata al secondo stadio, non credo che siano previste correzioni di rotta perché avrà esaurito tutto, cioè comunque l'orbita era diversa da quella che ci si aspettava e avrà esaurito tutto il carburante, l'avrebbero già fatta eventualmente la correzione di rotta,
anche
ma
perché
non era prevista.
In queste situazioni, quando si fa l'ultima manovra, soprattutto se il carico utile, come in questo caso la Roadster, rimane collegata all'ultimo stadio, in genere si fa il venting, cioè si disperde il propellente, lo si lascia uscire dai serbatoi per evitare che la pressione salga eccessivamente all'interno dei serbatoi, facendoli esplodere, quindi facendo esplodere lo stadio. Quindi è possibile, come si faceva all'epoca di Apollo con l'ultimo stadio, che venga svuotato, che sia stato svuotato e quindi non possa comunque riaccendere il motore anche volendo. e abbiamo anche qualche diagramma di questa orbita, qualche così per qualche disegno per dare un'idea.
Ecco, non ce l'ho sotto mano, però sappiate che sul sito dei JPL c'è una bellissima sezione dedicata agli asteroidi, agli oggetti che possono transitare vicino all'orbita terrestre, i Near Earth Object, e il JPL rilascia quotidianamente i parametri orbitali di questi oggetti. E visto che la Tesla di fatto è diventato così uno di questi oggetti, hanno provato in base alle osservazioni a tirare fuori queste effemeridi che potete dare in pasto ai vostri programmi di simulazione, a patto che siate chiaramente un pochino esperti di questa materia, e trovate un po' la figura che sta girando adesso su Twitter, ma anche quella che abbiamo postato noi, che abbiamo fatto nel nostro piccolo grazie all'aiuto di Filippo, in cui è proprio quello che dicevamo, che vedete questa traiettoria che è al punto più distante, che è tipo praticamente la via di mezzo tra la fascia di asteroidi e l'orbita marziana.
E il Falcon, stavi dicendo qualcosa?
No, dicevo un'altra indicazione che non ci sarà una manovra di correzione durante il volo, è che non è previsto di contattare il veicolo in alcun modo. Esiste un archivio, questa è un po' di indagine che ho cercato di fare in diretta, c'è un archivio, il SANA, Space Assigned Numbers Authority, tutto quello che vola nello spazio e segue degli standard viene registrato, catalogato e registrato come con un numero, in modo che se per caso si ricevesse qualche dato da quella sonda si potesse facilmente identificarla in questo registro, e non c'è nulla di registrato che può sembrare riconducibile a questo volo. Per dire, c'è anche registrato qualcosa che si chiama Red Dragon, è stato registrato dalla NASA, non è ancora neanche prevista una data di lancio per la famosa Red Dragon, ovvero la capsula Dragon che dovrebbe atterrare su Marte, però quella è già registrata. E non c'è nulla per la Tesla, quindi non era neanche previsto parlare con la Tesla mentre era nello spazio.
E quello che stiamo vedendo, comunque, questo disegno è un'approssimazione dell'orbita, del percorso che sta seguendo questa Roadster. Dicevo che il Falcon 9 è stato lanciato dal complesso 39A del Kennedy
Falcon
Space.
Heavy.
Falcon Heavy, 9 Heavy, insomma.
Se li chiamassero diversi era meglio. No, probabilmente ci saremmo confusi.
Il Grande Falco è stato lanciato al complesso 39A, dove sono partite la maggior parte delle missioni in un'area del programma Apollo. E se non ricordo male, nella vostra diretta dell'altro giorno, un nostro ascoltatore che aveva riunito tutta la famiglia, anche con la nonna, ci aveva fatto una domanda: che cosa aveva chiesto a proposito delle missioni Apollo.
Chiedeva la differenza tra il Falcon Heavy e lo Space Shuttle.
Cominciamo a spiegare le differenze cominciando dalle somiglianze. Innanzitutto si tratta in entrambi i casi di sistemi di lancio, cioè lo shuttle e il Falcon Heavy, che portano in orbita un carico utile, cioè un veicolo o un'attrezzatura che deve rimanere nello spazio. E sempre rimanendo nelle somiglianze, sono dei sistemi di lancio a stadi, cioè sono fatti di sezioni, ciascuna con i suoi motori e serbatoi, che vengono sganciate quando non servono più, quando è finito il propellente, per evitare di portarsi dietro una massa inerte che non servirebbe a nulla. Quindi, viste le somiglianze, possiamo vedere anche le differenze. Nel caso dello shuttle, la parte che entrava in orbita, cioè il carico utile, era molto più grande, era tutta quella che aveva l'aspetto di un aereo. L'orbiter vero e proprio, cioè lo Space Shuttle vero e proprio, la navetta spaziale, quella che veniva chiamata in questo modo, che poteva rientrare tutta intera nell'atmosfera e atterrare come un aliante, come un aereo, quindi in pratica. Nei razzi a perdere come il Falcon Heavy non è previsto invece il rientro del carico utile o della parte che è arrivata in orbita. E un'altra differenza è la versatilità di questo carico utile dello shuttle che entrava in orbita. Lo shuttle poteva non soltanto rientrare sulla Terra, ma riportare eventualmente anche dei veicoli che poteva aver recuperato nello spazio. Per esempio, poteva agganciare dei satelliti e riportarli a terra per ripararli e rimetterli in orbita. Poteva portare astronauti nello spazio e riportarli a terra, per esempio con i cambi di equipaggio sulla stazione spaziale. Poteva lanciare lui stesso dei satelliti. Poteva portare un piccolo laboratorio, una piccola stazione spaziale in orbita o componenti della stazione spaziale. Insomma, era un veicolo estremamente versatile e grande che poteva tornare tutto intero sulla Terra e atterrare come un aereo. Quindi queste erano le differenze principali.
Se vogliamo chiudere così il discorso del Falcon Heavy, diciamo che il prossimo volo, quello attualmente, quello che sarà operativo a tutti gli effetti, vedrà il satellite dell'Arabia Saudita Arabiasat sfruttare finalmente questo vettore. Quindi l'Arabia Saudita ha dato fiducia in tempi non sospetti ad Elon Musk e a SpaceX per quanto riguarda lo sviluppo di questo razzo, e quindi vedremo volare questo satellite insieme a alcuni anche interessanti payload secondari come il satellite della Planetary Society. Quindi è un tutto un divenire, potrebbe essere stata una bella scossa al mercato, una bella scossa per quanto riguarda così lo sviluppo di vettori in campo astronautico, anche perché anche in questi giorni sono uscite tante notizie di AMA, di tutti gli altri competitor che annunciano le loro milestone raggiunte nei loro progetti, che magari presto potranno vedere la luce, ma noi saremo qua a raccontarlo, anzi ci speriamo.
Sì, volevo aggiungere due dettagli rispetto ai risultati o alla chiosa finale su questa notizia. Sostanzialmente con questo volo Elon Musk ha conseguito due grandi vittorie. La prima è proprio quello di avere lanciato con successo e recuperato buona parte del suo vettore pesante, sostanzialmente due dei tre booster, e poi anche quello di essersi assicurato il record di un atterraggio contemporaneo, che può sembrare una cosa futile o forse solo per lo spettacolo, in realtà non lo è, perché significa anche che i due booster che sono rientrati al KSC sono atterrati in piazzole veramente molto molto vicine se consideriamo le velocità e le energie in gioco, e questa è una dimostrazione enorme a mio parere di forza per quanto riguarda il perfetto controllo della tecnologia di rientro dei razzi. Ora so che per dire perfetto avremmo dovuto avere anche l'atterraggio del course centrale sulla piattaforma. Naturalmente pare, secondo quanto poi tra l'altro dichiarato da Elon Musk nella conferenza stampa post lancio, che si sia esaurito un particolare componente chimico che agevola la riaccensione dei Merlin, magari un piccolo problema in fase di carico di questi materiali, magari una piccola rifinitura alle procedure di cui possiamo parlare tra un secondo. Ma ovviamente davvero non c'è nessun altro in questo momento al mondo in grado di riportare a terra i primi stadi e di farlo con una sequenza di successi impressionante, diciamo alla quale nulla toglie la perdita dello stadio centrale. Come dicevi tu, tra l'altro Riccardo, la sfida non tecnologica più grande rimane quella di scoprire se c'è un mercato sufficientemente grande ed elastico per essere invogliato dalla diminuzione dei costi che, quantomeno sulla carta, SpaceX porterà così al mercato stesso. Perché oggi, per esempio, lanciare su un Ariane 5, che è pur sempre un vettore estremamente affidabile, costa circa 200 milioni di dollari, lanciare su un Falcon 9 potrebbe costa sui 60, vedremo un po' quanto costerà a listino lanciare su un Falcon Heavy, penso intorno ai 90 milioni di dollari, vuol dire comunque metà, anche a volte più di metà dei suoi concorrenti. Se c'è un mercato che può nascere grazie a questa diminuzione dei costi verso la concorrenza che Elon Musk sta portando, lo scopriremo nei prossimi anni, quando magari anche Jeff Bezos con il suo New Glenn, quindi il fondatore, il patron di Amazon, sappiamo che sta lavorando alacremente anche alla sua diversione di lanciatore pesante, ecco, chissà cosa succederà. E questo è veramente qualcosa di gustoso. Elon Musk si augura un ritorno a una sorta di corsa spaziale, questa volta non più tra potenze che dovevano dimostrare la loro forza politica, ma tra imprenditori, tra offerte, tra diciamo così competitors, che potrebbe portare alla espansione dell'umanità nello spazio, specie se nasceranno delle economie dove portare cose nello spazio sarà conveniente. Per esempio, nei sogni di molti, con lanciatori molto pesanti si potrebbero trasportare in orbita o sulla Luna produzioni o quantomeno sistemi estremamente inquinanti sulla Terra, trasformare un giorno lontano la Terra in una sorta di giardino dell'Eden, spostando fuori, completamente fuori dalla portata di dove vivono gli esseri umani, produzioni particolari, centrali atomiche e quant'altro, centrali di produzione dell'energia. Comunque, senza andare poi sulla fantascienza, parlando di questo materiale, di questo TPA, TPB, che è questo liquido che doveva favorire la riaccensione dei razzi del core centrale, che purtroppo è stato esaurito, c'è da dire che potrebbe essere anche un semplice errore di procedura. Per i più curiosi, per i più amanti della tecnica, è possibile fare un giro sulle pagine di astronautinews.it e andarsi a rileggere l'articolo che era stato preparato per il cosiddetto static fire del Falcon Heavy, cioè quell'accensione che è avvenuta qualche giorno prima, il 28 gennaio, dove il razzo non era partito, i bulloni esplosivi sono stati tenuti ben saldi. Ma di fatto cosa si fa in queste occasioni? Si valida tutta l'apparecchiatura hardware di terra, quindi si fa il caricamento dei propellenti, si raggiungono le pressioni e le quantità necessarie a partire, si accendono tutti i 27 motori, quindi validando anche la sequenza di accensione che deve essere corretta, e poi però non si parte. Nello stesso tempo si validano le procedure, perché tutti questi passi non vengono fatti a memoria, ma si seguono delle procedure scritte, ben codificate, sequenze di passi che a volte possono contenere piccoli difetti che vengono scoperti e limati solo grazie a queste prove. Quindi è vero che la fase più spettacolare è quella del lancio, naturalmente non si discute, ma è importante anche apprezzare come si arriva a questo grande risultato finale. E uno di questi passi, uno dei fondamentali, sono proprio gli static fire, che tra l'altro faceva anche lo shuttle all'inizio della sua carriera, esattamente per lo stesso motivo, per raffinare le procedure e validare i sistemi di terra. Ultimo dettaglio: Riccardo ha accennato a questo mistero che ha circondato per un po' di ore il destino del core centrale del Falcon. Ecco, su Reddit, devo dire, non l'ho notato io, però è una cosa interessante farlo vedere ai nostri ascoltatori. Su Reddit qualcuno ha notato cosa? Che alle spalle dei due commentatori, e se ci state guardando in diretta video lo vedete benissimo, si vedono vari schermi, tutti diciamo messi uno accanto all'altro sul maxi schermo disponibile in sala controllo, che è di fatto alle spalle dei due anchor, dei due host della trasmissione. Sulla parte estremamente destra, estrema destra dello schermo, al centro sulla destra, si vede una finestra in cui c'è un'immagine annebbiata, e quella è la telecamera in diretta dalla piattaforma, da OCSY, oddio, mi sono incartato, insomma, Of Course I Still Love You, che ancora ha il fumo del core centrale che probabilmente si è distrutto pochi istanti prima. Ma se lasciamo scorrere le immagini e guardiamo appunto sulla destra dello schermo, vedremo che piano piano il vento dirada il fumo, e mentre il conduttore si tocca l'orecchio, probabilmente ha ricevuto la conferma della distruzione del core, che non ha voluto dire in diretta, ma alle sue spalle si vede la piattaforma completamente vuota. L'immagine non è mai stata portata in primo piano, ma questo magari può essere un tip, un consiglio per i nostri ascoltatori con la vista più acuta. Per le prossime dirette diamo un'occhiata a tutti gli schermi dietro le spalle dei presentatori, perché davvero lì ci potrebbe essere qualche indizio su come stanno andando le cose, anche quando in diretta non viene raccontato tutto, insomma, anche per non rovinare la magia del momento.
Chiederemo aiuto agli ascoltatori, metteremo come lì sotto nella sala controllo c'è una persona a fissare ognuno di quegli schermi, avremo un ascoltatore a fissare ognuno degli schermi nel video.
Ora l'immagine del logo di SpaceX sulla chiatta è proprio super visibile alle spalle del presentatore di destra, e quindi insomma è andata.
Questo sembra
così
anche andare contro la storia in cui la chiatta è stata danneggiata, o magari da quell'immagine non sembra molto.
No, hai ragione. La cosa è stata detta da Elon Musk in conferenza stampa, che due dei quattro idrogetti che tengono la piatta in posizione sono andati distrutti. Poi chissà, ovviamente la cosa è stata dichiarata pochissimo dopo l'atterraggio, non è detto che abbiano spedito un gruppo di sommozzatori a dare un'occhiata o abbiano potuto fare davvero una stima completa dei danni. Lo scopriremo prestissimo, perché poi questa chiatta rientrerà in porto e se ci sono dei danni, come era successo quando erano esplosi degli stadi, si vedranno benissimo, insomma.
Ad ogni modo, questo era il primo atterraggio del corso centrale, che è diverso rispetto ai due booster laterali, rispetto a un Falcon 9. Quindi se pensate a quanti lanci ci sono voluti per affinare l'atterraggio del Falcon 9, e non sono stati neanche moltissimi, a ben vedere, potremmo permettere a SpaceX il primo, tra virgolette, fallimento dell'atterraggio del corso centrale.
Un ultimo tip, sempre così, ho visto la domanda sul doppio boom sonico, sostanzialmente credo che sia perché in fase di rientro comunque il boom sonico si verifica quando l'aria è sufficientemente densa, come prima cosa. E poi c'è un bellissimo video che invito, magari metto nel link della settimana, che invito i nostri spettatori a guardare, perché c'è una persona che già ha fatto questo lavoro altre volte, ha montato una telecamera sul suo telescopio Middle X200 e con un software di inseguimento fatto da lui ha ripreso il volo del razzo dalla rampa al momento dello staging e poi il ritorno, tutto in un'unica inquadratura senza mai staccare, ed è veramente spettacolare. Sono forse 9-10 minuti, davvero da non perdere. E quindi
io volevo aggiungere un'altra cosa veloce volevo ritornare un attimo sulla questione dell'orbita della Tesla, e non andrà a toccare Marte e molto probabilmente non la rivedremo neanche più, cioè non tornerà verso Terra. Anche dalle simulazioni che abbiamo visto oggi in giornata, Marte comunque non era nella posizione in cui doveva essere per ricevere la Tesla quando la Tesla arriverà, cioè molto più lontana, e anche quando la Tesla se tornerà verso Terra noi non saremo lì. E questo vi fa capire quanto sia difficile riuscire a far arrivare dei robottini su Marte o su altri pianeti. Cioè, non è che si possa lanciare un giorno e automaticamente arriva su Marte. Servono delle misure specifiche, degli studi non indifferenti. E dopo, se me la permettete, volevo fare una piccola polemica. Dai, fatemela fare. Faccio la signorina gnagnè oggi.
Vai, vai. Lamentati, Veronica.
Mi lamento. Mi lamento più che altro contro. Ho visto molte polemiche oggi sui social in merito appunto al fatto che sia una buffonata. Sì, è vero, è una buffonata, e sì, è vero, avrebbero potuto mettere, come diceva Ricky prima, dei payload più significativi. Ad esempio avrebbero potuto mettere degli esperimenti scientifici, magari non facendo pagare il lancio, esperimenti di basso costo a ragazzi delle università o delle scuole americane. Avrebbero potuto farlo. È anche vero che la settimana scorsa dalla Cina è stato lanciato il satellite XS, che va a studiare la ionosfera, come avevamo accennato la settimana scorsa, perché si è capito che poco prima dei terremoti nella zona soprastante, la zona della ionosfera, viene modificata prima dell'arrivo del terremoto, e questo satellite potrebbe aiutarci a salvare le vite.
Sì, diceva Marco Casolino che tipo un effetto piezoelettrico delle rocce all'interno della Terra, chiaramente per terremoti molto forti, e quindi questo potrebbe avere
ripercussione.
Un riscontro sulla ionosfera.
Ecco, in questo caso nessuno è venuto sul forum o ci ha chiesto sui social informazioni riguardo a questo satellite scientifico che può salvarci la vita. Quando è stata lanciata la Tesla, abbiamo avuto un boom di richieste al lancio di Samantha Cristoforetti o di Luca Parmitano. Quindi le cose stupide e le buffonate a volte anche nella scienza vanno bene. Voi domani vi svegliate comunque, andate a lavorare comunque, non vi cambia niente, è un debris in più nello spazio, sì, è vero, ma probabilmente ha fatto molto più effetto questo debris nelle menti, nei cuori di chi ha seguito la cosa, anche dei vostri figli che un giorno domani andranno a studiare scienza, perché sono stati presi da questa cosa ed è un niente rispetto all'universo, quella briciola di macchina. La scienza a volte è pallosa, è vero. Quindi, come ad esempio quando è stato nel 2014 che hanno dato il Nobel a chi ha scoperto la luce LED blu, a noi, cioè, più di tanto non interessa, ok? Ma è una cosa importante, e questa cosa importante, per capire che è importante, bisogna andare a studiare, a leggere, a cercare di capire perché è stato dato il Nobel a questa cosa che a noi sembra insignificante. Quindi, quando succede qualcosa di simpatico, di entusiasmante, di stupido anche nella scienza, entusiasmiamoci, lasciatevi andare, entusiasmatevi.
E c'è anche una cosa, uno dei tantissimi commenti che ho colto, che dà l'idea del valore anche pratico di questa impresa. Uno dei più famosi osservatori satellitari, appassionati di tracciamento satellitare, Marco Langbroek, olandese, ha detto: oggi per la prima volta, lui segue da tanti anni l'attività spaziale, ho avuto la sensazione che forse potrò arrivare a vedere l'uomo camminare su Marte entro l'arco della mia vita. Quindi ci saranno anche dei risvolti pratici di questa impresa, non soltanto della Roadster.
Che non necessariamente, perché questa è un evento tecnico che ci porta più vicini, probabilmente sì, ma è abbastanza indiretta la cosa, ma solo per la progressione che SpaceX ha mostrato, per la tenacia nel voler fare delle cose,
per la dimostrazione di padronanza della tecnologia.
Esatto, e soprattutto nel anche con dei ritardi arrivare a delivery, a dimostrare delle cose che vengono annunciate, e sappiamo cosa ha annunciato anche Musk, e sappiamo con quale disincanto e con quale incredulità l'abbiamo accolta. Parlo della BFR e di tutto il progetto di colonizzazione marziana. Qui si sta vedendo qualcosa ed è entusiasmante, come dice Vero. Non costa nulla entusiasmarci. Ci siamo entusiasmati per anni per le promesse oneste delle agenzie spaziali, per vari progetti di esplorazione, di colonizzazione dello spazio, e ci siamo, come al solito, dovuti accontentare di quello che abbiamo avuto. Come dico sempre, essere appassionati di spazio è un esercizio, è un po' come essere tifosi dell'Inter, è un esercizio di delusione e di speranze deluse, ma qui è bello perché stiamo vedendo delle cose che sono un po' cafone forse, ma sono affascinanti.
Sono d'accordissimo, tra l'altro penso che sia una cosa bella soprattutto per noi che navighiamo in questo settore da anni, perché sono anni che noi abbiamo la sindrome delle promesse non mantenute, no? Alla fine dell'epopea dell'Apollo abbiamo visto lo shuttle pensando che fosse il gradino intermedio verso il next big step, verso davvero quello che dice Musk, cioè trasformare in qualche modo l'umanità in una specie interplanetaria, e poi invece in realtà c'è questa, dal punto di vista delle agenzie governative, questa continua lotta con i budget bassi, con i progetti stupendi rilasciati in PDF che hanno acceso l'entusiasmo una volta e poi un'altra volta e poi un'altra volta e poi non si è arrivato a niente. Invece Musk, con tutte le sue contraddizioni che non ci siamo mai nascosti, ha riacceso l'entusiasmo di tanti, ci ha fatto sognare, e di questo personalmente lo ringrazio, ma sicuramente è qualche cosa, un piccolo tesoro che speriamo possa non essere deluso un'altra volta. E non lo so, io aspetto con ansia l'arrivo del suo collega di Jeff Bezos, perché davvero, se questi due si mettono a farsi la guerra, ovviamente non quella fatta con le bombe, ma quella fatta a offerte commerciali, potremmo davvero vedere quello che non è mai riuscito a realizzarsi con le agenzie spaziali nazionali o internazionali, che potranno comunque continuare a giocare un ruolo per studiare tecnologie, per esempio per fare ricerca di base su come portare a vivere l'uomo fuori dalla fascia protettiva della Terra, delle fasce di Van Allen, insomma fuori esposto a tutti quelli che sono i pericoli dello spazio profondo, e lasciare invece la competizione sul modo più efficiente per raggiungere questi posti a chi ormai si è fatto le ossa anche grazie agli studi fatti negli anni dalla NASA, dall'ESA, dalla JAXA, da tutte le agenzie spaziali, diciamo così, governative.
Una space race diversa da quella che abbiamo osservato negli anni 60.
Assolutamente, e speriamo altrettanto efficace, ma non più come stunt, ma come davvero qualcosa che che potrà abilitare l'umanità a stare in maniera permanente nel cosmo, ad esplorare e a colonizzare in qualche modo. E
dicevi bene del ruolo comunque comunque presente delle agenzie spaziali nazionali, sono discorsi triti e ritriti, ma li faccio a beneficio di chi magari ci sente stasera per la prima volta. NASA, cioè SpaceX si trova in questa condizione, Elon Musk ha le tasche piene, o meglio la sua azienda ha le tasche piene di fondi per poter fare ricerca in questa direzione, grazie al fatto soprattutto di NASA, grazie al contributo di NASA che ha dato fiducia a SpaceX con uno dei contratti di rifornimento della stazione spaziale, contratti commerciali, comprando di fatto alla carta dei servizi di trasferimento cargo da terra alla stazione spaziale e nel caso di SpaceX anche e ritorno, di fatto diventando il suo cliente principale per una durata sostanziale della vita fin qui breve di SpaceX. E quindi non possiamo dimenticare quel ruolo. Non è una cosa, i privati sono meglio, facciamo la space race privata?
Sì, sì, assolutamente. È una falsa dicotomia in un certo senso. Possono essere complementari.
Già. Bene, direi che abbiamo detto parecchio, e se volete continuare a discutere di questo argomento, più o meno tutti hanno il loro cavallo di battaglia, la parte della missione, dell'evento più preferita, o comunque domande o cose del genere, c'è forumastronautico.it, l'abbiamo detto più volte, è una risorsa per poter trovare persone ugualmente malate di spazio come voi, o in questo caso magari non malati di spazio, ma che così si sentono un pochino di influenza in questi giorni, influenza contagiosa dovuta al fatto che tutti effettivamente parlano di Falcon Heavy in questa settimana. Diceva anche la mia ragazza che sulla metropolitana parlavano tutti di quello ieri mattina.
Ecco, io ho chiesto al lavoro e nessuno, forse un mio collega perché gli piacciono le Tesla, allora forse aveva sentito qualcosa vagamente, altrimenti nessuno.
Ma c'era Sanremo,
giusto,
sai com'è.
Giusto.
Ma se ne parlava anche al lavoro da me, che uno dirà, insomma, ambito spaziale, no, da me al lavoro nessuno parla mai di spazio, nessuno sa mai cosa è successo, invece ieri mattina ne parlavano tutti quanti. Diciamo che ci sono altre cose di cui parlare, non è che soltanto questo è successo questa settimana nello spazio e dintorni, ci sono delle novità per quanto riguarda il Deep Space Gateway, ci sono delle novità per quanto riguarda Dream Chaser, che è un veicolo molto interessante, un piccolo shuttle, uno spazioplano in grado di atterrare come un aliante, un'altra cosa che grazie a NASA, grazie al fatto che NASA ha bisogno di contratti commerciali per rifornire la stazione spaziale, vedrà, si spera, la luce molto presto dopo aver avuto una storia travagliata. Non è questa la sera in cui parleremo di tutto ciò, però astronautinews.it ha sempre notizie fresche e forumastronautico.it è il punto di riferimento per discuterne in italiano. Perché dico questo? Perché grazie a loro abbiamo un podcast. Ancora lo dico perché ci segue magari questa sera per la prima volta, normalmente non parliamo monotematicamente di SpaceX, quasi, ma non proprio. Abbiamo diverse notizie e le abbiamo perché ci appoggiamo ad Astronauti News, il portale dell'associazione ISA che propone notizie in italiano, realizzate, tradotte, ricercate da volontari, a cui va tutto il nostro ringraziamento, i nostri articolisti. Quindi li ringraziamo. Abbiamo un'associazione, come dicevo in apertura, associazione ISA, che ha lo scopo di divulgare l'astronautica in lingua italiana. Il nostro podcast è uno dei nostri bracci, delle nostre attività. Astronauti News è un altro, Come sostenerci, come aiutarci? Presto detto, su www.isaa.it è possibile registrarsi come soci, come sostenitori di ISA e farci sapere che siete dalla nostra parte, che credete in quello che facciamo. Ci sono altri modi per aiutarci, magari lo avete già fatto in questi giorni perché la viralità delle notizie relative a Falcon Heavy era particolarmente sostenuta, ovvero fare conoscere ai vostri amici, condividendolo tramite social network, email e quant'altro, quello che facciamo, farlo sapere, condividere, diffondere, in qualche modo esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti. Poi ovviamente c'è sempre la possibilità di fare donazioni su isa.it o su Astronauticast, donazioni libere con PayPal, classici bottoncini gialli, ma non è necessario, è semplicemente credere in quello che facciamo e partecipare è già tantissimo. Lo dico come al solito, chi si è iscritto all'associazione verrà registrato al più presto. Questa settimana non ero a casa nel weekend, quindi sono un po' indietro. Se avete già pagato la quota associativa e volete avere la conferma che la tessera è in dirittura di partenza verso il vostro domicilio, abbiate ancora qualche giorno di pazienza. Ci sto arrivando, mi pare di avere una ventina di tessere da registrare ancora. I nomi che ci sono nella scheda, Marco, sono nuovi?
Sono tutti i rinnovi o i contributi ricorrenti o una tantum di questa settimana. Grazie al cielo sono veramente ancora tanti. E quindi Mike, se mi dai 30 secondi mi va di nominarli tutti. Lo abbiamo fatto nelle scorse puntate. Quindi grazie a Massimiliano Bazzoli, Patrizia Businaro, Ettore Rizza, Vincenzo Nuzzi, Stefano Rocchetti, Emilio De Salvo, che è anche un utente del nostro forum, Maurizio Galluzzo, che ha fatto ha fatto una doppia donazione, Silvano Arrigoni, Marco Grigiolo, Alessandro Lauretta Dellea, il nostro Paolo D'Angelo, Giovanni Angoli, Antonio Spaltro, Martino Vedana, Cristian Reali, Stefano Pepe, Vittorio Coppe, per il loro supporto li ringraziamo.
Io volevo correggere al volo un nome che abbiamo detto sbagliato la settimana scorsa, ma non lo trovo al volo. Abbiamo dato il nome del padre di uno degli studenti, perché è possibile associarsi a ISA con un prezzo studenti. Abbiamo dato il nome del padre perché ha fatto lui il pagamento con PayPal, ma era un altro nome. Se ce l'avete sotto mano, ho mandato la mail oggi ma non la trovo più. Non ce l'avete? Bene così. La settimana prossima cercheremo di ringraziare.
No, mi dispiace.
Credevo che fosse a portata. Scusate. Per la seconda settimana, scusa. Lorenzo, voglio dire, ma non sono sicuro.
Io vorrei rispondere a una domanda che è appena arrivata su Twitter di Momos Diary, che chiede quante altre volte è stata portata a buon fine la procedura di atterraggio dei booster oltre a quelli del Falcon Heavy. Cioè, se è una cosa rara o ormai è la prassi. Allora, sul forum abbiamo il nostro Ben Lupin che ci ha aggiornato, probabilmente, io l'ho letto questa mattina, ma sarà stato tipo 10 minuti dopo l'atterraggio, il non atterraggio del core centrale, che diceva che con il mancato atterraggio del core centrale si ferma la lista positiva di 19 atterraggi dei booster. Credo abbia contato già i due del Falcon Heavy, perché il core centrale sarebbe arrivato dopo, quindi penso che 19 sia comprensivo di questi due, quindi ormai non è una cosa rara, ma ormai è praticamente la prassi, tant'è che negli ultimi video di SpaceX, ma ormai è da qualche forse un anno, non lo so, qualche mese sicuramente, che nel momento, nella timeline sotto, nel momento in cui i booster devono atterrare, fino a tempo fa scrivevano landing attempt, tentativo di atterraggio, e invece adesso hanno tolto attempt ed è assolutamente landing, quindi sono sicuri che atterrerà.
Ok, nel frattempo ho trovato il nome, Giorgio Capovilla. Grazie Giorgio per la tua iscrizione. Molto bene, siamo già oltre l'ora della puntata, questa interludio, di solito lo chiamiamo il giro di boa, ma siamo ben oltre la metà, abbiamo comunque ancora qualcosa da dirci. Abbiamo le storie di nonno Apollo questa sera, come al solito.
al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando pensiamo alle missioni spaziali di lunga durata, possono venirci in mente per esempio i turni di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale o quelli più lunghi di un anno che hanno cominciato a esserci proprio sulla stazione, la missione di un anno di Scott Kelly e Mikhail Kornienko. Ma non tutti i veicoli spaziali, anche quelli con equipaggio, sono progettati per resistere così a lungo nello spazio, tra cui uno dei veicoli più famosi degli ultimi decenni, lo Space Shuttle, che in genere rimaneva in orbita per una dozzina di giorni, missioni che duravano 12-13 giorni. Per cui è interessante ricordare qual è stato il record di permanenza dello Space Shuttle nello spazio. Record che spetta un orbiter che ormai non c'è più, il Columbia, che nel corso della missione STS-80 rimase in orbita per 17 giorni, 15 ore e 53 minuti. In una missione che aveva come programma innanzitutto la messa in orbita temporanea di 2 satelliti, o meglio di 2 piattaforme scientifiche, che vennero poi recuperate nel corso del volo, nel corso della missione, dopo essere rimaste esposte nello spazio per alcuni giorni. Si trattava di un satellite astrofisico per osservazioni nell'ultravioletto e di una piattaforma per esperimenti di scienza dei materiali. La navetta Columbia, con un equipaggio di 5 astronauti, venne lanciata dal complesso 39A del Kennedy Space Center il 19 novembre del 1996 per questa missione STS-80. L'obiettivo della messa in orbita e del recupero di queste piattaforme scientifiche venne raggiunto, ma non furono raggiunti altri risultati. Per esempio, erano pianificate 2 attività extraveicolari che non fu possibile svolgere per dei problemi all'airlock, cioè la parte, l'ambiente dello shuttle che avrebbe consentito agli astronauti di uscire al di fuori del veicolo per compiere questa attività. Dicevo che nell'equipaggio di STS-80 c'erano 5 astronauti, i cui nomi dicono poco a chi non segue il settore spaziale, ma uno è abbastanza conosciuto. Si chiama Story Musgrave, che in questa sua 6ª ed ultima missione raggiunse anche un record non più eguagliato per la fine del programma Shuttle. Innanzitutto Musgrave era entrato nel corpo degli astronauti della NASA ancora alla fine degli anni 60, durante il programma Apollo, ed era stato assegnato come astronauta di backup agli equipaggi delle missioni Skylab, ma non ebbe l'opportunità di volare in quell'occasione. Tutte le sue opportunità sono state nel corso del programma Shuttle. E con questa missione, o comunque nell'arco della sua carriera, Musgrave raggiunse il record di essere stato l'unico astronautica ad aver volato su tutte e 5 gli orbiter della NASA, su tutte e 5 le navette spaziali, cioè il Columbia, il Challenger, il Discovery, l'Atlantis e l'Endeavour. Nel corso di questa missione STS-80, quindi, vi dicevo, la navetta spaziale Columbia avrebbe dovuto rientrare il 5 dicembre del 1996. Ma come spesso capitava in queste occasioni, si preferiva far rimanere lo shuttle in orbita per qualche ora o qualche giorno in più per poterlo fare atterrare nel luogo previsto e quindi evitare un costoso trasferimento poi al Kennedy Space Center. Il Columbia rimase in orbita altri 2 giorni per aspettare che le condizioni meteorologiche migliorassero ed atterrò definitivamente il 7 dicembre del 1996 alla fine di questa missione record per il programma Shuttle, missione di 17 giorni, ricordo 15 ore e 53 minuti. Lo Shuttle aveva dei limiti imposti dalla sua tecnologia, quindi limiti imposti dalla durata delle sue riserve di fluidi e altri materiali che servivano, altre sostanze, insomma risorse che servivano per la sua permanenza nello spazio, per esempio i combustibili, le celle a combustibile, ma anche altri vincoli dovuti per esempio al fatto che i pneumatici non potevano rimanere pressurizzati molti giorni di più per poi essere in efficienza all'atterraggio, perché lo shuttle atterrava come un aereo. Quindi si concluse nel 1996 la missione più lunga di questo pluridecennale programma della navetta spaziale Shuttle. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Story Musgrave sembra sempre, quando lo vedo, un cattivo di James Bond o qualcosa di simile. Stavo guardando la nostra scaletta, abbiamo qualche link della settimana. Abbiamo una intervista a Maglia Arcoli Finzi.
Sì, è un'intervista di due puntate che mi è stata segnalata da Anne, che è uno di coloro che scrivono nel gruppo di Scientificast, il gruppo Telegram, e una bella intervista di RSI Online, quindi la radio svizzera. E due puntate. La prima c'è Amalia che con il suo bellissimo modo di fare simpatico spiega come ha fatto diventare la persona che è, e nella seconda invece ci si concentra più su Rosetta, sulla sua missione. Insomma, la prima puntata è molto bella perché parla anche dice degli aneddoti sul suo marito, sul suo stato sentimentale, su come ha preso marito, cos'era successo alle scuole, insomma, molto molto bella.
Mm-hmm. La metterò nella lista delle cose da vedere in questa settimana, o da ascoltare, c'è anche la versione solo in audio, no?
Esatto, c'è sia il video che l'audio, nei link della settimana possiamo mettere entrambi.
Ok, e poi c'è Surviving Mars, qualcuno si porta avanti per la colonizzazione?
Esatto, aspetta che vado a ritrovarlo, lo apro qui sul browser, Surviving Mars. In pratica è un gioco che esce il 15 marzo della Paradox Interactive, è un gioco a singolo giocatore in cui si deve scegliere la compagnia spaziale con la quale poter lanciare la propria navetta e andare a colonizzare Marte. Una volta su Marte si può iniziare a colonizzare seriamente, quindi costruendo cupole, costruendo case, e poi ci sono, mano a mano puoi incontrare anche altri giocatori. E ci sono delle chicche, tipo che se provi a far ubriacare i tuoi capo ingegneri vengono fuori cose particolari. Non lo so cosa succede perché esce il 15 marzo, ma deve essere divertente e io non vedo l'ora di scaricarle.
Su Steam, mi pare, quindi, come un po' tutti i giochi al giorno d'oggi, bello, una via di mezzo tra Civilization e SimCity.
Sì. Esatto, bravissimo, esatto, quello è il concetto.
E poi, se c'è qualcosa che non è mancato in questi due giorni, sono il video del Falcon Heavy, giusto per chiudere il cerchio della puntata.
Esatto Mike, come avevo promesso poco prima, uffi, si vede sempre tutto quello che ho nello schermo, ma non importa. Come avevo promesso, ho messo nelle note dell'episodio due video che mostrano la partenza e il ritorno del Falcon Heavy e dei suoi due booster laterali senza interruzioni riprese da terra, con risultati sorprendenti. Quindi abbiamo visto tutti per tutta la puntata di oggi il video ufficiale, quelli non ufficiali andateli a scoprire sulle note dell'episodio.
Diventa complicato seguire i due vettori quando i due booster quando si separano, perché ci sono troppi cose in movimento, ma si riesce a vedere fino alla fine l'atterraggio, no? Di entrambi? No, alla fine se ne vede uno solo.
Riesce a inquadrarne uno solo l'autore del video, comprensibilmente perché cerca di offrire anche qualche dettaglio. Mm-hmm. però sì, sicuramente spettacolare vedere la parte che a me piace di più è la parte immediatamente successiva allo staging, quando si vede l'accensione di frenata, quando si vedono gli sbuffi del sistema RCS, quindi come viene poi girato e manovrato il primo stadio, è qualcosa che dalle telecamere in soggettiva a bordo dello stadio è difficile cogliere. Si vede l'azione dei thrusters, ma non si capisce la bellezza, la danza, la vera e propria, sì, sì, la coreografia di questa cosa, mentre invece da questa ripresa è molto molto chiara. A me è piaciuta tantissimo.
Molto bene, siamo dunque arrivati alla Astronautica Agenda,
che mi ero preparato sullo schermo, ma lascio volentieri a Veronica di commentare, che ha una voce molto più bella della mia.
Per l'Astronautica Agenda, da domani in poi in realtà non ci sono così tanti lanci, quindi possiamo continuare tranquillamente la sbornia del Falcon Heavy e riguardarci i video che ci ha anche appena detto Marco più e più volte, ma ci sono delle mostre interessanti. Da domani 9 febbraio al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, quello di Milano, inizia la mostra Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso. È una mostra che vuole raccontare la storia dell'esplorazione di Marte partendo addirittura dai famosi canali di Giovanni Schiaparelli fino al programma ExoMars. Sarà presente anche una videoinstallazione immersiva ispirata alla serie Mars, quella che vedete che c'è su Netflix, se non sbaglio, quella a metà tra il film e il documentario. La visita, altra cosa interessante, è compresa nel biglietto d'ingresso del museo, che è 10 euro. Io ci andrò sicuramente e scriverò su Twitter. E sempre all'interno di questa mostra, questo fine settimana, quindi il 10 e l'11 di febbraio, ma anche il prossimo, ci saranno delle attività legate proprio all'esplorazione spaziale, che sono per ragazzi e per adulti. Per ragazzi c'è più qualcosa legato alla biologia, quindi gli orti extraterrestri, poi ci sono anche gare di robotica e poi ci sono delle esperienze con realtà virtuale che sono per ragazzi ma anche per adulti. E vi segnalo in particolare l'Apollo 11 Virtual Reality, che grazie a un visore di realtà virtuale della PlayStation si può pilotare il modulo di comando dell'Apollo 11 effettuando anche l'allunaggio e il rientro a terra. Il tutto con l'accompagnamento di un astrofisico che, finché voi avrete gli occhialoni, lui vedrà sul grande schermo e tutti gli altri insieme a voi vedranno le vostre imprese sul grande schermo. Poi sempre questo fine settimana e il prossimo ci sarà un'altra attività di virtual reality, The Martian Virtual Reality Experience, in cui personificherete Mark Watney dopo l'abbandono sul suolo di Marte, quindi partirete proprio male male.
Qua in Germania mangio patate molto spesso. Non
ecco,
è
allora Mike potresti avere una chance. E poi ci sarà anche un laboratorio temporaneo che si chiama Destinazione Marte, che ci permetterà di costruire un sistema di atterraggio su Marte per capire quali sono le sfide da affrontare per raggiungere il suolo marziano. E ci sono degli orari prefissati per queste attività, quindi andate sul sito del Museo Leonardo da Vinci e cercate gli orari. Domenica 11 febbraio alle 6:12 di mattina ci sarà il lancio di un Lunga Marcia 3B con altri due satelliti Beidou M3 e M4, che è il sistema di navigazione cinese. Invece in tarda mattinata dalle 9:58 ci sarà il lancio della Progress MS-08, che è un'altra navetta che porterà sulla stazione spaziale viveri e acqua e carburante e tutto quello necessario per la sopravvivenza degli astronauti. Ma l'interessante di questa Progress è che farà l'attracco dopo due orbite, tenterà perlomeno l'attracco dopo due orbite. Infatti qualche mese fa, forse il mese scorso, la stazione spaziale ha effettuato un reboost per andare leggermente più in alto e permettere questo attracco della Progress in due orbite. Se comunque non ci saranno delle difficoltà e non riuscirà, farà l'attracco normale in due giorni, quindi comunque in qualche modo ci arriva, non dobbiamo preoccuparci. Lunedì 12 febbraio a 13:45, quindi alle 13:45, ci sarà un contatto ARIS con un ginnasio di Vilnius in Lituania. L'astronauta incaricato sarà Scott Tingle e sarà un contatto diretto. Poi cos'altro? Martedì niente, mercoledì 14 niente. Giovedì 15 febbraio ci sarà l'EVA russa, quella che era stata spostata dopo il problema americana, esatto, ho letto USA, russa, no, americana, esatto. E dalle 13:10 alle 19:40. E poi alla sera ci saremo noi alle 21.30, come sempre.
Si vede un anticipo della settimana successiva, guardate cosa c'è qui. Teaser, teaser. E va bene, un lancio del Falcon 9 in arrivo. Potete scoprirlo andando a vedere su l'indirizzo che magari riuscite a vedere in video, astronautinews.it/timeline, oppure sulla home page di Astronautinews trovate, se lo preferite, le versioni a lista, le versioni a griglia. Insomma, Veronica si dà un grande affare per tenere aggiornato costantemente questo calendario. Gratificatela con la vostra visita.
Mm-hmm. Diciamo che il lancio del Falcon 9 della settimana prossima lentamente si trasformeranno un po' come nei lanci del Falcon 9 in cui non si recupera al primo stadio, non li guarda più nessuno perché tanto, vabbè, è un lancio del Falcon 9. Col tempo, no, ci appassioniamo alle cose nuove e luccicanti. Direi che è arrivato il momento di tirare i remi in barca e di fare un giro di saluti veloce, dandoci appuntamento, come abbiamo già fatto, a giovedì prossimo. Andiamo nello stesso ordine di prima. Da Verona, c'era Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
Da Modena, c'era Ricky.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.
Da Milano, Paolo. Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, dove in questi giorni, grazie all'effetto dell'interesse per il Falcon Heavy, si sono iscritte decine di nuovi utenti, quindi unitevi anche voi e partecipate a queste discussioni.
A tenere le fila tecniche della puntata, ma anche contribuendo, c'era Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt, è stato un piacere trascorrere questa ora abbondante con voi, speriamo di aver stimolato la vostra curiosità e in questo caso a risentirsi a giovedì prossimo.
Appunto, come abbiamo già detto, l'appuntamento è per giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra.
Gira, gira.